ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'appuntamento del giovedì pomeriggio su ADMR Rock Web Radio, consacrato alla musica italiana indipendente delle radici. Si chiama Folk Beat e lo trovate qui non solo il giovedì fra le 16 e le 17.30, ma anche il lunedì, però in replica a partire dalle 11.30 del mattino. Se poi ancora non fosse sufficiente, vi ricordo che sono disponibili i podcast di tutte le puntate, a partire dalla primissima del novembre 2021, nella apposita pagina del nostro sito che, come di certo già sapete, è webradio.admr-chiari.it. Questa è la puntata numero 14 della quarta stagione di Folk Beat e anche oggi, come preannunciato, si parlerà di un libro e di un disco, grazie alla partecipazione di Rocco Rosignoli, cantautore e polistrumentista. Suona chitarre, violino, fisarmonica, armonium, mandolino, buzuki e chissà che altro ancora, ma anche saggista. La sua ultima opera in tal senso, di cui peraltro vi ho già riferito a suo tempo, sempre in questa sede, è E l'eco si è smorzato appena, ascoltare Francesco Guccini. Non una biografia, ma piuttosto un'analisi approfondita delle tematiche e delle musiche del grande cantautore emiliano, effettuata anche attraverso interviste con alcuni artisti che hanno collaborato con lui sotto l'aspetto compositivo. Rocco, il mese scorso, ha anche pubblicato il suo nuovo lavoro discografico, l'eccellente Giglio Tigrato, che ovviamente sarà l'altro motivo di interesse di questa trasmissione e argomento di dialogo, oltre che di ascolto, perché nel programma vi saranno resi disponibili tutti i brani dell'album, prima, dopo e durante l'intervista che arriverà fra pochissimo, giusto il tempo di una canzone. E visto che ci stiamo avvicinando a Natale, ho scelto Carola, che ho già trasmesso in un'altra occasione e, oltre a essere ambientata durante le festività, è dedicata a Shane McGowan. Buon ascolto.
Sei uscito di casa cercando un bar che sia aperto anche se oggi è Natale, che sia aperto al mattino per un caffè al riparo dalle luminarie, per le strade bagnate di questa città, grigio il tempo si sta a guardare, e la luce al mattino non si accende mai, e la neve non vuole arrivare, e se là c'era un monte ora non c'è più, e se là c'era un santo si è perso fra i cartoni animati della TV, e l'impiegato che fa il palinsesto fra i conti con Netflix e con Disney Plus, e la sera a Natale fa un rito per entrar nelle grazie di quel cielo blu in cui spera ogni santo fallito. Ma oggi è Natale, tu non speri più. Oggi il tuo mondo è tradito. Ogni tuo gioco è rimasto lassù. Non ti sarà restituito. Sei uscito di casa e dal cuore in giù tutto quanto era fermo nel tempo. Una nebbia in strada saliva su, seminata in silenzi nel vento. Dove c'erano amici ora non ci son più e nessuno ti può consolare. Le serrande abbassate e le luci dei bar sono spente, non ti ci puoi scaldare. E che canzoni cantavi non lo sai più, un fantasma ti guarda passare e si chiede se esiste e se esisti tu e quanti altri muri potrai attraversare. E cammini per strada e negli occhi tuoi c'è quell'immagine ferma nel tempo di una sera col sole che tramontava nella neve guarendoti dentro. Ma oggi è Natale, tu non speri più. Oggi il tuo mondo è tradito. Ogni tuo gioco è rimasto lassù. Non ti sarà restituito.
Ciao Rocco, è un grandissimo piacere ritrovarti, quindi bentornato a Folkbeat e grazie per essere con noi oggi.
Grazie a te Massimo dell'invito, è un grande onore per me.
Ci sono tante cose di cui parlare con te oggi, ma quello che mi preme di più, a parte il tuo ultimo album che ho trovato, ha un solo limite, è un po' corto perché dura 30 minuti, ma il disco è molto bello e anche molto vario. Ci sono alcune cose inattese, francamente, c'è un suono di chitarra elettrica che da te non mi sarei mai aspettato, però di questo ne parliamo dopo perché io vorrei concentrarmi per un po' sul libro, il tuo ultimo saggio. Tu sei un saggista ormai, insomma, non più alle prime armi, perché avevi già pubblicato altre cose in passato, fra cui ricordo un libro addirittura dedicato interamente a Il Laureato, il film. Ma con questo tuo ultimo saggio, che l'eco si è smorzato appena, dedicato a Francesco Guccini, si è rientrato un po' più nei solchi di quello che credo sia il tuo interesse primario, cioè la musica. Allora, certamente se tu hai scritto un libro su Guccini è perché è un personaggio che ti ha particolarmente impressionato, influenzato e che ti ha lasciato qualcosa, altrimenti non avresti scelto lui, come non avresti scelto probabilmente Leonard Cohen in occasione del libro precedente.
Certo.
Cosa ti ha insegnato prima di tutto Francesco Guccini?
Questa è una bella domanda, nel senso che è difficile scegliere che cosa dirti che mi ha insegnato, perché io credo che mi abbia insegnato tutto. Mi ha insegnato quello che volevo fare nella mia vita, che era scrivere canzoni e portarle in giro cantandole io, e mi ha insegnato anche come si faceva a scriverle E poi nell'intervista che ho fatto a Giampiero Aloisio, che è presente nel libro E l'eco si è smorzato appena, lui ha detto una cosa in cui mi riconosco molto e che forse spiega anche perché questo disco di cui parlavamo prima è così corto, ossia che Giampiero diceva che a lui Guccini, una delle cose importanti che gli ha lasciato è la sensazione di dover scrivere solo quando hai qualcosa di importante e di necessario da dire e altrimenti di non mettercisi neppure. Ecco, io credo che questa sintesi che lui ha tratto dall'insegnamento che gli ha dato la produzione di Guccini valga anche per me, assolutamente.
Sono molto d'accordo con te. Io aggiungerei anche che talvolta, questa è una mia opinione che esula un po' dal discorso Guccini, che talvolta non c'è nemmeno bisogno di scrivere una canzone perché esiste già una canzone magari molto bella che ha quel contenuto che tu volevi esprimere. Secondo me questo è importante perché, come diceva un grande folk singer scozzese, se tutti cantassero solo le loro canzoni, queste si estinguerebbero prima o poi con l'autore. Sei d'accordo?
Eh sì. Assolutamente sì, infatti io adoro fare anche repertori di canzoni non mie. Come sai, in occasione dell'uscita del libro su Leonard Cohen, avevo fatto anche un disco di canzoni di Leonard Cohen tradotte in italiano. Lì naturalmente c'era una partecipazione mia come coautore, nel senso che comunque la traduzione è anche un adattamento a un sistema linguistico diverso, un sistema culturale diverso e a una persona diversa che si mette in bocca le parole di qualcun altro. Però quando qualcun altro ha detto qualcosa di importante in cui ti riconosci, farlo tuo e portarlo avanti è un'azione forte per te stesso prima di tutto. E se riesci a fare in modo che lo sia per te stesso, hai qualche possibilità di far diventare questa azione forte anche per qualcun altro, di emozionare qualcun altro come ti sei emozionato tu scoprendo quelle canzoni.
Certamente, aggiungo, ribadisco anzi, che quel disco di cui abbiamo parlato a suo tempo, quello dedicato intendo dire a Leonard Cohen, è stato un grandissimo disco perché hai fatto un adattamento che era tutt'altro che facile, ma che è riuscito a rendere molto bene il linguaggio, le idee e naturalmente la poetica di Leonard Cohen. Allora, questo è un saggio, ma non è una biografia. Immagino che esistano biografie su Guccini. Io non sono un grande lettore di biografie dei musicisti. Ti confesso che ne avrò lette tre, su Woody Guthrie, su Joni Mitchell e su Bob Dylan. Poi preferisco i saggi che invece parlano più della musica e per questo ho apprezzato molto questo libro. E l'argomento da cui in pratica sei partito, anche se qualche nota biografica poi l'hai messa, cenni li hai sparsi qua e là parlando comunque del personaggio, dicevo, l'argomento da cui sei partito in pratica riguarda il fatto che Guccini sia sempre stato considerato un cantautore politico, ma che in realtà non lo è mai stato e semmai è riuscito a trasformare l'esistenza, la realtà quotidiana in qualcosa di politico.
Vero? Sì, assolutamente. In realtà io già quando ascoltavo Guccini da ragazzo in effetti mi veniva da chiedermi perché tutti quanti lo considerassero così tanto un cantautore politico, perché per me era chiaro ascoltando le sue canzoni che la politica aveva un ruolo direi marginale. Ha avuto un ruolo importante sicuramente all'inizio della sua carriera, il canto, come dire, di stampo sociale più che apertamente politico, sì. Però in seguito, quasi subito in realtà, già dal secondo album, quello che prende veramente piede all'interno della sua produzione è proprio il lirismo, nel senso del parlare del sé, del parlare della propria interiorità e del parlare delle proprie emozioni, traendone anche degli spunti per riflettere sull'esistenza. Possiamo dire che Guccini è un cantautore esistenzialista da un certo punto di vista. Insomma, quello che a lui interessa cantare è proprio l'enigma dell'essere al mondo, insomma, e la ricerca di questo senso che non si trova, che poi è l'isola non trovata, insomma, questo che non è tanto importante trovarlo quanto cercarlo, continuare a chiedere, sciomermami là, la sentinella, che punto è la notte, non lo so, ma voi continuate, tornate, continuate a domandarmelo. Questo è il succo alla fine di quello che è importante raccontare per Guccini. Poi di questo suo percorso è chiaro che la politica ha fatto parte, ma d'altronde per uno che fa il primo disco nel 67, un attimo prima che arrivasse quel 68 che ha sconvolto tutto, e in quel disco già si preannunciava tanto di quello che sarebbe stato presente in quel 1968, insomma, non si poteva evitare che venisse identificato con quel movimento. Oltretutto Guccini si muove anche all'inizio sulle orme di Bob Dylan, che a sua volta era stato la voce del movimento giovanile negli Stati Uniti. Quindi ci sono diverse analogie tra queste due figure per il modo in cui si pongono, ma anche poi per il modo in cui si sottraggono alla discussione politica a un certo punto della loro carriera. Credo poi oltretutto che non ultimo abbia contribuito a creare questa immagine politica tra virgolette di Guccini il fatto che uno dei circuiti principali in cui lui si è sempre esibito fosse quello delle feste dell'unità. Però quello che a lui interessava era qualcos'altro, infatti ci ha sempre raccontato, e alcuni lui sembra che lo scoprano oggi, ma lui ha sempre raccontato che lui comunista non è mai stato, che aveva simpatie anarchiche ma non si considerava nemmeno anarchico e che si considerava piuttosto un socialista però di tipo nenniano, insomma, non craxiano certamente. Ecco.
Certo.
Però è molto politico, lo scrive bene Alessio Lega nella prefazione a questo mio libro, per cui lo ringrazio e non finirò mai di ringraziarlo a sufficienza. Guccini, se non è propriamente un compagno nei suoi intenti politici, parla e scrive e racconta e si comporta sul palco da compagno. Si mette al tuo stesso livello e dialoga con te come se foste assieme al bancone di un'osteria, insomma, ti dà quella sensazione.
Voglio una vita che sa di trincea, come un languore di bassa marea, come una linea troppo disturbata che ha rovinato la telefonata. Ma ho questa vita che canto e non taccio, mentre desidero solo il tuo abbraccio. Perso nei secoli senza memoria, misto al pulviscolo come una scoria. Questa trincea di cappotti verdastri, un dormitorio di nidi e disastri, compagni stretti nel sonno a un fucile, strappati al campo, alla stalla, al fienile. Strappati al tempo, strappati all'amore, in questo palmo di terra si muore. Fammi sentire il tuo seno sul petto, fammi tornare alla vita che aspetto. Questa vita che sa di trincea, nata da un sogno confuso, un'idea stretta a una lacrima di bramosia, un bilocale di periferia. Lungo la strada portando le bici, guardiamo in terra e parliamo da amici. Mi prendi il volto e la bici va in terra, mi baci in bocca e finisce la guerra.
Io ho conosciuto Guccini, l'ho intervistato in un paio di occasioni, ma all'epoca non mi occupavo molto di musica popolare, se non diciamo in maniera superficiale. Oggi è uno degli argomenti che mi attrae di più. Per cui è stato molto interessante scoprire, anche se avevo sentore, perché comunque nelle canzoni di Guccini si sente che qualcosa arriva dalla tradizione musicale italiana, che lui fosse un grande appassionato del lavoro del canto sociale dei cantacronache, questo lo sapevo, ma non sapevo invece che avesse fatto addirittura ricerca sul campo, come si faceva una volta. Oggi è più difficile perché gli informatori ormai sono tutti scomparsi praticamente.
Ai noi sì, lui sì, in diverse interviste racconta questa cosa, che lui insomma ha visto anche che era un po' la moda del momento fare così, una moda che forse era stata aperta proprio dai cantacronache in una certa misura, e anche lui si era messo a fare della ricerca sul campo, arrivando addirittura a fare delle scoperte che contraddicevano alcune teorie preesistenti di Leidy in particolare, di cui Guccini poi andava piuttosto fiero. E lui diceva addirittura che aveva iniziato tardi a fare concerti, perché per una buona parte della sua vita, quando ancora era universitario, lui pensava che sarebbe finito a lavorare sul folklore, fare l'assistente di Roberto Leidy, insomma, che insegnava in quegli anni a Bologna, naturalmente, infatti, dove Guccini studiava.
Oltretutto è stato uno dei primi a fare un corso di etnomusicologia nell'ambito universitario. Credo che per molti anni sia stato veramente l'unico. Beh, poi tra l'altro Guccini è stato uno dei primi cantautori italiani, credo, a parte alcuni che avevano cominciato prima di lui in tutt'altro ambito, come Ivan Della Mea e Enzo Iannacci, ma diciamo dei cantautori emersi tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, utilizzare il dialetto. Ti ricordi Altriste?
Certo, che è un blues in dialetto, sì.
Esatto.
Questo obbedisce a quello che è un vecchio cruccio di Guccini, ossia alla necessità di trovare parole tronche in italiano, perché l'inglese è fatto di monosillabi tronchi, e per Guccini scrivere in italiano come scrivevano gli americani era impossibile, e allora ha deciso di utilizzare il dialetto per quella ragione, perché nel dialetto modenese i monosillabi tronchi e le parole tronche in generale sono la maggioranza.
Senti, le tematiche è uno degli argomenti che affronti meglio e anche in maniera più diffusa. Francesco Guccini ha affrontato molte tematiche nelle sue canzoni, un po' meno l'amore, come tu fai notare, ma lo ha fatto a volte in maniera anche abbastanza astratta, se vogliamo, cioè comunque molto originale, molto personale. Ma poi ci sono molte altre tematiche, ce ne spieghi qualcuna di quelle più importanti, più ricorrenti, diciamo, nel suo modo di scrivere?
Certo, beh, intanto sull'amore posso dire questa cosa buffa, che io mi sono divertito a fare un piccolo sondaggio proprio senza trarne dati scientifici, però ho provato a cercare quante volte lui usa la parola amore nelle sue canzoni e in che occasioni soprattutto. Mi sono accorto che quasi tutte le volte che la usa è o nella locuzione fare l'amore, quindi non parla di amore nel senso platonico, ma proprio dell'amore fisico, dell'amore a contatto carnale, oppure lo usa in modo ironico. Soprattutto quel modo di parlare d'amore senza però porre l'amore al centro del suo discorso. Al centro del suo discorso, in realtà, secondo me l'argomento veramente principe per Guccini è lo scorrere del tempo. Il mondo che cambia e ti fa cambiare, lo scoprirti diverso da quello che avresti immaginato di essere e allo stesso tempo però cercare di trarre un senso da tutto ciò. Qualcosa che comunque lui ci aveva già raccontato all'inizio della sua carriera, nell'Isola non trovata c'era un brano che si chiamava proprio Il tema, e in cui lui ci diceva proprio: cantare il tempo andato sarà il mio tema e canterò soltanto il tempo. Canterò di pietre consumate, di città finite, morte, sensazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la conclusione è: canterò soltanto il tempo. Era fin dall'inizio il suo cruccio, la sua idea fondante. Del tempo poi fa parte anche naturalmente quella che è un'altra delle ossessioni, delle idiosincrasie di Guccini, e cioè la noia. Che non è solo il non saper cosa fare, ma è una noia esistenziale, vera e propria, insomma, un male di vivere, non trovare un senso alle proprie giornate e alla propria vita stessa, insomma, come quando nel pensionato dice: questo probabilmente è solo il tarlo di uno che ha tanto tempo e che ha anche il lusso di sprecarlo. E quindi pensa a se stesso non come uno che sta facendo cose, ma come uno che sta cercando in tutti i modi di sprecare il suo tempo per non doverlo attraversare. E poi sì, un'altra cosa interessantissima è per Guccini cantare la vita degli altri e attraverso la vita degli altri capire meglio la propria, raccontarci le storie degli altri. Lo dicevo, il pensionato oppure il frate, personaggi così peculiari, fare dei ritratti, 2004 tra l'altro, album che si chiama proprio Ritratti, ricordiamoci, per capire meglio però la propria immagine, non l'immagine che si va a delineare.
Senti, c'è un tema che non è preeminente nelle sue canzoni, ma che lui ha affrontato sporadicamente, almeno un paio di brani, ed è la fantascienza. Te lo chiedo perché ricordo che la prima volta che l'ho intervistato, Lui stesso mi ha rivelato a un certo punto, ora non ricordo perché sono passati quasi 40 anni, che aveva fatto la sceneggiatura, mi sembra per le Stormtrooper nello spazio o qualcosa del genere, lui ha collaborato spesso con Bonvi.
Storia dello spazio profondo, sì, sì.
Ecco, era quello, sì. E comunque la fantascienza in qualche modo è entrata. Noi non ci saremo, è l'esempio più chiaramente evidente, Il vecchio e il bambino, forse anche qualcosa in Metropolis ha a che vedere con la fantascienza. Ti è sfuggita oppure non l'hai considerata un argomento particolarmente, diciamo, di rilievo nella sua scrittura?
Sì, in realtà credo anche di aver usato proprio la parola fantascientifico parlando del vecchio e il bambino. Non l'ho considerato una tematica perché secondo me invece rientra nel suo modo di procedere cinematografico.
Sì.
Quindi ne ho parlato indirettamente nell'ambito del capitolo sui linguaggi, perché il linguaggio verbale e anche musicale di Guccini risente fortemente di una narrazione di stampo cinematografico. A volte ci fa dei montaggi veri e propri, dei montaggi in parallelo, a volte proprio invece ci pone le figure di cui noi stiamo parlando sul set, dicendocene anche la disposizione. In incontro, per esempio, ci accende le luci, anche dice carta e vento volano via dalla stazione, freddo e luci accese, forse per noi lì. Quindi abbiamo due figure in campo lungo illuminate come se fossimo proprio davanti allo schermo cinematografico. In scirocco tutto quello che vediamo è visto da un punto di vista di uno che è da fuori e vede come se fosse un film muto, due persone che dialogano tra di loro al di là di un vetro. Quindi sì, ho considerato la fantascienza come una parte di un linguaggio che lui usa in maniera però totale, che è quello del cinema.
Che tu sappia, lui leggeva, ha letto anche libri di fantascienza?
Sì, sì, a parte che lui era un lettore piuttosto onnivoro, quindi dico di sì senza tema di smentita, però per esempio nel vecchio il bambino lui diceva che era stato proprio influenzato dalla lettura di testi fantascientifici, insomma. Mm.
Porta un aprile diverso, questa primavera, e quando vien sera sapremo che fare. Ti vedo girare guardandoti attorno, che splendido giorno si apre per te. Hai 20 anni e la vita sorride di nuovo, a qualcuno di meno e a qualcuno di più. La guerra è passata e si può passeggiare e magari sperare in qualcosa di più. Si torna a sognare una vita normale, magari anche banale, ma quello che fu va dimenticato e cacciato lontano, per non tornare mai più in schiavitù. È dolce il meriggio che scivola lento, e chi se la sente passerà di qua. Le donne han risposto per prime all'appello, perché è troppo bello poter pensare. Sono ore che scivolan calde e protese ad un nuovo paese, che parte di qua, si sceglie una sorte, s'avanzan pretese e si prova a capire che cos'è libertà. È sera e restiamo nel seggio ad aspettare. Bisogna sperare e magari anche pregare. Tu sei già entrata in chiesa e ti sei pur segnata, ma non ci sei andata a trovare Gesù. Oh Giulia, mia Giulia, appostata sopra il campanile, la corda è un fucile che scalpita già, la radio riceve le onde occultate, le forze alleate non devono sapere che dal campanile
cannone e fucile, la guerra civile il suo via prenderà.
Guccini è tra i cantautori, cosa che è accaduta anche a De André, peraltro, va detto, e che secondo me sarebbe probabilmente accaduta anche a Tenco se avesse avuto la possibilità di continuare la sua carriera musicale. Comunque ha avuto un'evoluzione stilistica, musicale, veramente impressionante, dal primo album, Voce, Chitarra Acustica, Armonica e poco altro, un disco molto dylaniano, a cominciare dai titoli stessi di certe canzoni. C'è Talking Milano, che naturalmente è un Talking Blues, c'è Statali 17 invece che Highway 61. Però poi è cresciuto tantissimo negli anni. Tra l'altro ho letto che tu non apprezzi molto alcuni suoi dischi di un certo produttore che secondo Flaco Biondini, che hai intervistato, hanno devastato praticamente il suo lavoro e lo hanno comunque, diciamo, limitato. Avrebbe potuto già dare molto di più, però questa crescita comunque è stata veramente esponenziale. Uso un termine che non detesto perché è usato in sovrabbondanza, ma che credo renda bene l'idea.
No, assolutamente, sono d'accordo. Allora, intanto il parere che porto sulla prima parte della sua produzione in realtà è il parere anche di Guccini stesso, nel senso che lui stesso dice che riascoltarle certe cose si chiede perché mai ha accettato di portarle avanti in quel modo lì, probabilmente per pigrizia, probabilmente per quieto vivere, eccetera eccetera. Insomma, certe scelte di produzione sono state sicuramente stonate, ma forse con l'orecchio di adesso. Anche all'epoca, insomma, alcune recensioni erano abbastanza impietose nei confronti di, appunto, alcune scelte stilistiche. Io, tutto sommato, però, nel libro ho spezzato una lancia anche a favore di Pier Farri, diciamolo, insomma, tanto sì. C'è scritto nel libro.
Che... non l'ho fatto perché non mi ricordavo il nome.
Certo, okay. Sì. ho spezzato una lancia a suo favore, nel senso che Guccini è diventato Guccini di fatto grazie a lui, sotto la sua supervisione. È sotto la supervisione di Pier Farri che Guccini è diventato famoso in tutta Italia e che lui ha inciso Radici, i suoi dischi, come dire, quelli più conosciuti che l'hanno fatto diventare effettivamente Francesco Guccini. Poi certe cose si potevano far meglio, si dovevano far meglio, presumo di sì. Ciò non di meno, quello che ha fatto nessuno può toglierglielo. Certo è che una volta che Pier Farri è uscito di scena, coi musicisti che hanno avuto una libertà creativa superiore, i risultati, anche in termini proprio solo di qualità tecnica, se noi ascoltiamo tipo, che ne so, Metropolis e Guccini, il disco dove c'è dentro Autogrill, per dire, si sente proprio che sono incisi in maniera diversa, più pulita, più consapevole, la voce esce meglio, la produzione di Renzo Fantini, che è quello che poi comincia a seguire i suoi lavori dopo Pier Farri, è sicuramente più attrezzata per fare quel lavoro.
Se non ricordo male, perché il libro l'ho letto ormai diversi mesi fa, tu ci sveli anche che, a differenza di De André, che ha sempre seguito il processo lavorativo all'interno degli studi, invece Guccini si è sempre un po' disinteressato di questo.
Sì, esattamente, questo lo racconta anche Flaco nell'intervista che gli ho fatto. Sì, io per questo libro ho preso la decisione di intervistare i coautori, non i musicisti o altri personaggi che hanno avuto a che fare con lui, ma proprio chi ha scritto canzoni assieme a lui, ed erano poche persone, quindi Giampiero Aloisio, Flaco Biondini, Beppe Dati, che è l'autore di Cirano e Don Chisciotte, eccetera, e avrei voluto intervistare Claudio Lolli, ma purtroppo non è più tra noi, e quindi ho creato un collage di situazioni in cui ognuno dei due parlava dell'altro per far capire cosa pensassero l'uno dell'altro Guccini e Claudio Lolli. Ma tornando alla tua domanda, sì, Flaco Biondini ci raccontava proprio che lui, insomma, non si è mai interessato alla parte musicale. Lui scriveva un'ossatura armonica e melodica della canzone, poi la dava ai musicisti, gli diceva fate voi, e dopodiché lui andava in studio solo per incidere le voci. questo non agli inizi, nel senso che i primi dischi, anche quelli primi senza Pier Farri, lui ci teneva molto a capire, a impostare il lavoro. Dopodiché, una volta quando lo staff era bello solido, lui sapeva benissimo in che maniera e che cosa avrebbe trovato nel momento in cui sarebbe andato in studio, si metteva completamente nelle mani dei suoi musicisti e lasciava fare loro.
Beh, diciamo che ha lavorato anche soprattutto negli ultimi anni con i musicisti a dir poco stratosferici. Insomma, però ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso, che tu hai spiegato molto bene, tra l'altro, quando ti sei concentrato maggiormente sulle strutture musicali, intendo dire le armonie principalmente, e sulla maniera di utilizzare certi accordi, certe note di Guccini per far risaltare magari un tratto melodico, ma più spesso anche per dare più sostegno o più enfasi alle parole. Io penso che Guccini non sia stato un grande musicista, penso che sia un chitarrista molto limitato, ma è la mia sensazione. Dal vivo l'ho visto pochissime volte suonare la chitarra e comunque facendo pochissimi accordi. Come ha fatto a riuscire a scrivere delle canzoni con degli accordi diminuiti, aumentati, sospesi, quarte, quinte, eccetera, eccetera, che solo un musicista che ha già una certa conoscenza dello strumento può permettersi di fare?
Per quanto riguarda le quarte, in realtà già in Folk Beat numero 1 giocava molto sulle seconde e le quarte, ma quello viene piuttosto semplice. Lui, in un'altra intervista che gli aveva fatto Francesco Brusco, che oltretutto poi ha firmato la postfazione al mio libro e che anche lui approfitto pubblicamente per ringraziarlo, in un'intervista a lui Guccini diceva che il suo approccio era scrivere canzoni in re perché gli veniva facile con le posizioni della chitarra, e quindi con la posizione del re viene molto facile muovere solo un dito e passare da una triade maggiore alla quarta e poi alla seconda, e quindi c'erano alcuni passaggini insomma abbastanza semplici di terzo, quarto, terzo, secondo, eccetera eccetera, insomma
anche,
cose proprio...
Anche in sol si può fare facilmente questo.
Anche in sol si può fare facilmente, sulla quarta infatti l'introduzione di quattro stracci era proprio giocata sul sol con la quarta, ecco, insomma, quella gliel'ho vista suonare dal vivo diverse volte.
Qualcosa preso sicuramente da Deborah Cooperman.
Da Deborah Cooperman e credo ancora prima da Bob Dylan, perché lì ancora non conosceva Deborah Cooperman, invece Bob Dylan, usando molto finger picking, dovendo appunto fare in modo che la chitarra cantasse nei momenti in cui non cantava la voce, lavorare su queste diteggiature è una delle soluzioni più immediate, naturalmente. Però sì, io credo che principalmente il modo che Guccini ha potuto utilizzare, pur non essendo un musicista e non avendo una formazione musicale, come dire, solidissima, è che lui ha capito per intuito e per grande intelligenza come funzionava un linguaggio e come sfruttarne alcune caratteristiche che lui conosceva, usava, ha usato per tutta la sua carriera la musica come la colonna sonora delle sue stesse parole. E lui a volte diceva: le mie canzoni senza la musica non stanno in piedi, perché io non sono un poeta, perché le mie parole non stanno in piedi da sole. Lui usava proprio questa espressione qua. Certamente lui ha sempre avuto questa grandissima capacità di far sì che sia la musica che le parole insieme esplodessero, diventassero qualcosa che appunto era una crescita, come dicevi tu, usiamo questo brutto aggettivo, esponenziale. Questa è veramente la sua forza, cioè se noi pensiamo anche a solo le parole "Dio è morto", non le ha inventate Guccini, sono una citazione di Nietzsche che le scriveva un secolo prima almeno, eppure quando lui le canta è un Dio che è morto, è questa cosa qua, lui risolve in quel punto e ti fa capire che effettivamente quel Dio è morto è, come dire, un'asserzione da cui non si scappa, ma la risolve in maggiore, quindi non è nemmeno una cosa così tremenda, ecco.
Sera di rose che scende tra gli alberi, dolci d'incenso odorano del vento gli aliti. Sera di rose che scende tra gli alberi, dolci d'incenso odorano del vento gli aliti. Scende la notte, c'è un vento di rose che con la mia voce canta già un canto d'amor per te. Scende la notte, c'è un vento. cose che con la mia voce canta già un canto d'amor per te. L'alba il tuo capo infiora di gocce di rugiada, con la tua bocca rosa mia indichi a me la strada. L'alba il tuo capo infiora di gocce di rugiada, con la tua bocca rosa mia indichi a me la strada. Scende la notte, c'è un vento di rose che con la mia voce canta già un canto d'amor per te. Scende la notte, c'è un vento di rose che con la mia voce canta già un canto d'amor per te. Con la mia voce canta già un canto d'amor per te.
Credo che tu abbia fatto un lavoro veramente incredibile nell'esaminare questo aspetto di Guccini. Lo hai fatto riprendendo solo alcune canzoni. Devo dire che quello è il capitolo più complesso, anche per uno come me che qualche cosina di musica ha imparato in questi anni, un pochino ho suonato anch'io, un po' di solfeggio l'ho appreso, ma è certamente una parte del libro anche un po' ostica per chi non ha assolutamente alcuna nozione di carattere musicale. Ma credo che però il lavoro che tu abbia fatto è straordinario e credo sia stato anche molto molto impegnativo.
È stato abbastanza impegnativo, soprattutto tradurre in parola, vabbè, ma quello poi è l'esercizio del musicologo, si parva licet, componere magnis.
Ma essendo tu un fior di musicista, questo è un lavoro che è difficile ma che potevi fare tranquillamente, perché le capacità in questo senso non ti mancano.
Beh, guarda, io ti ringrazio tantissimo della fiducia che mi dai, me la metto in tasca, sono veramente onorato, grazie. No, però ti dicevo, tradurre in parola qualcosa che per sua natura dice qualcosa di completamente diverso da quello che puoi dire con le parole è stato impegnativo, è stato faticoso. Devi alternare il linguaggio tecnico alla tua capacità poi di immedesimarti nelle sensazioni che provi e trovare le parole giuste per descriverle con parole diverse da quelle che ha usato l'autore. Quindi sì, è stato un lavoro sicuramente impegnativo, infatti ho deciso di analizzare 5 canzoni e non 10, perché altrimenti non avrei mai più finito, insomma, ecco, analizzare gli stilemi, analizzare il linguaggio e i temi è stato molto meno impegnativo. Analizzare invece le strutture musicali, quello è stato più faticoso, insomma, ma è per sua natura, credo, un esercizio proprio più faticoso di per sé.
Di sicuro non credo che sia stato faticoso riuscire a contattare gli intervistati, perché sono persone, non conosco Beppe Dati a dire la verità, anche se conosco alcune sue canzoni, sono persone comunque molto disponibili.
Assolutamente sì.
E soprattutto sì. Diciamo che hanno passato anche tanti anni a fianco di Guccini.
Poi vabbè, con un paio ero già in una relativa confidenza. Flaco abita qui in provincia di Parma, quindi ci eravamo già conosciuti in tante occasioni e non è stato difficile avere accesso a casa sua, proprio mi ha accolto in casa sua e ho passato 2 pomeriggi con lui, il primo a intervistarlo, il secondo a aggiustare assieme l'intervista. Giampiero Aloisio, anche lui eravamo ormai in contatto da diverso tempo, insomma io sono principalmente un suo fan, poi l'avevo già intervistato in passato quando scrivevo per alcuni giornali, poi eravamo sempre rimasti in contatto in ottimi rapporti e anche con lui naturalmente quando ho chiesto la disponibilità per un'intervista me l'ha data senza nessun problema. Beppe Dati invece ho ragionato un po' se coinvolgerlo oppure no nelle interviste, nel senso che lui prima di tutto arriva molto tardi all'interno della vita artistica di Guccini, perché arriva nel 96 con Cirano, e poi lui fa qualcosa di diverso, nel senso che lui è proprio un autore che scrive cose che poi Guccini canterà, non hanno di fatto mai scritto a quattro mani, come è stato con Flaco e come è stato anche con Aloisio. Poi ho pensato che comunque lui era il primo autore, quello che aveva scritto la prima versione della canzone che negli ultimi, credo, 30 anni è stata la più famosa, il maggior successo probabilmente di Guccini, che è Cirano. E quindi ho detto, no, insomma, alla fine magari come criterio scientifico non ci rientra completamente, ma devo assolutamente intervistarlo. E anche lui è stato estremamente disponibile, ha raccontato degli aneddoti fantastici su come è stato lavorare con Francesco Guccini, e quindi devo assolutamente ringraziarlo, e a posteriori sono molto contento di aver fatto questa scelta.
Il libro è ricchissimo, tra l'altro, di aneddoti. Quello relativo a Umberto Eco è tra i più divertenti, puoi ricordarlo tu.
Sì, no, beh certo, c'è questa cosa famosissima che in questo articolo che si chiamava Il poeta che traccia il microsolco, Umberto Eco diceva a Guccini: quale ardire far rimare la parola amare con Schopenhauer? E la replica di Guccini a l'intellettuale italiano probabilmente più letto al mondo, come diciamo noi, gli va a cercare il pelo nell'uovo e dice: comunque non è mica una rima, è un'assonanza.
Tu Guccini l'hai conosciuto di persona, sei anche stato a casa sua, però nel tuo libro citi soprattutto altri autori, altri volumi, ma non hai inserito tantissimo di quanto hai potuto raccogliere dalla sua viva voce.
Qualcosa sì, qualche dichiarazione sì, l'ho inserita, però non volevo che il focus, che il motivo di interesse di questo libro fosse un'intervista all'autore. Questa era una cosa che avevo chiaro fin da subito.
Era
già stata fatta tante volte, era stata fatta da Massimo Cotto, che tra l'altro che approfitterei per ricordare, visto che quest'estate purtroppo ci ha lasciati prematuramente, era giovanissimo, e quindi Massimo Cotto aveva fatto un bellissimo libro intervista su di lui che è uscito in due versioni. La prima si chiamava Un altro giorno è andato, che era uscita alla fine degli anni 90, e la seconda comunque era lo stesso libro aggiornato 10 anni dopo, per colmare appunto questo vuoto che si era creato tra la prima versione e la seconda. Esisteva un altro libro di Aime, cioè Fra i castagni dell'Appennino, un libro intervista molto bello in cui parlano ogni giorno di argomenti diversi. Francesco Brusco, anche nel suo libro che è uscito per Mimesis, Guccini, frammenti di un discorso musicale, aveva realizzato una bellissima intervista a Guccini. E quello che avevo in mente io, ma fin dall'inizio, fin da quando ho cominciato a scrivere questo libro, era di parlare di Guccini come musicista, principalmente come musicista, non come di uno scrittore di testi, perché secondo me è un grosso problema che abbiamo con la critica musicale che si occupa di canzoni in Italia, è che raramente, parlando di canzone, parla anche del linguaggio musicale. Credo che in realtà parlare di musica, dopo decenni di critica musicale seria, soprattutto in Italia, ma non solo, sia una cosa che si può e si deve fare, insomma. E chi ha le risorse per farlo è chiamato a questo compito, che magari in passato altre generazioni di critici, se vogliamo così definirci, hanno scelto o non hanno avuto le competenze, senza che in ciò ci sia niente di male, per fare, e hanno invece usato quelle che avevano per fare un lavoro di divulgazione e di costruzione anche di una letteratura della canzone d'autore enorme. Però adesso, se noi abbiamo le possibilità e la voglia, credo che sia un dovere metterci e cercare di colmare questo vuoto che involontariamente si è creato.
Come è andato il libro fino adesso?
Guarda, il libro è andato molto bene, devo dire, per quello che è l'editoria oggi, già vendere 200 copie sono successoni, e io 200 copie, 300 se non ricordo male, le ho vendute da solo agli eventi di presentazione oppure ai miei concerti. Quindi è un libro che interessa, è un libro che piace, è un libro oltretutto che è anche bello da vedere, perché io trovo che la copertina che ha realizzato Antonio Guacci sia una piccola opera d'arte, insomma. Lui è un artista, un illustratore bravissimo, che ormai per le edizioni Il Foglio, per cui è uscito questo libro, ha realizzato tantissime copertine, e sono tutte con un impianto grafico, con delle inquadrature molto belle. Quindi, insomma, credo che sia un bel valore aggiunto, ecco, questo modo di presentarsi del libro.
Garantisco che è un gran bel libro e lo consiglio senza alcuna esitazione a tutti coloro che amano Guccini, ma più in generale a chi ama la canzone d'autore.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Rosso colore di labbra d'amato, giglio tigrato sbocciato per me, morto d'autunno e di giugno rinato, ed io non sapevo perché, ed io non capivo perché.
cantata del Santo Giovanni, nasceva la luna e l'estate con lei, tornavi a sbocciare fedele negli anni. Ti vedo anche se non ci sei, ti vedo anche se non ci sei. Ed ora come un'illusione svanita al risveglio che afferri e che va, il giglio tigrato rimane di guardia al confine fra sogno e realtà, al confine fra sogno e realtà. Estati vissute d'un sorso e rimpiante nel grigio dei giorni passati in città, specchiavano il volto nel caldo sembiante del giglio che restava là, del giglio che restava là. Nelle albe d'agosto montavo di turno, nei mattini scuri dal sole indeciso, il giglio tigrato lì dal mio giardino mi regalava un sorriso, mi regalava un sorriso. Ed ora come un'illusione svanita al risveglio che afferri e che va, il giglio tigrato rimane di guardia al confine fra sogno e realtà, al confine fra sogno e realtà. Quel giglio con tutto il suo amore, un uomo che oggi cantar più non può, da quando è partito ha cantato il suo nome, quel giglio che ormai più non ho, quel giglio che ormai più non ho. Ed ora come un'illusione svanita al risveglio che afferri e che va, il giglio tigrato rimane di guardia al confine fra sogno e realtà, al confine fra sogno e realtà. Ed ora come un'illusione svanita al risveglio che afferri e che va, il giglio tigrato rimane di guardia al confine fra il mondo di qua e qualcosa, se c'è, al di là.
Adesso però ci occupiamo anche del tuo nuovo disco, perché tu da qualche settimana hai pubblicato un album che si intitola Giglio Tigrato, che in qualche modo parte da una delle tue grandi passioni, che è l'ebraismo, che se ricordo bene di recente ti ha portato anche a conseguire un diploma o qualcosa del genere.
Sì, è un diploma post laurea di alta formazione in studi ebraici che ho ottenuto il 16 settembre di quest'anno. Ho discusso la mia tesi, che tra l'altro è una tesi in parte musicologica. E effettivamente la canzone Giglio Tigrato l'ho scritta proprio mentre preparavo un esame per questo corso di studi. Era un esame di lessicografia ebraica in cui si studiava proprio la storia di alcuni lemmi, di alcune parole. E in ebraico c'è questa cosa interessante che rosa e giglio si dicono con la stessa parola, che è Shoshan. Però nel Cantico dei Cantici è abbastanza evidente che invece Shoshan significhi rosa, nel senso che la sposa dice allo sposo: mi coglierai come uno Shoshan fra le spine. Fra le spine difficilmente ci trovi un giglio, ma ci trovi piuttosto la rosa. Oppure labbra rosse come uno Shoshan, che il giglio quando mai è rosso, il giglio piuttosto è simbolo di candore. Quindi pensando a un giglio rosso, alcuni commentatori avevano pensato al giglio tigrato, quel giglio arancione acceso che verso giugno sboccia negli Appennini principalmente, ma poi un po' dovunque ci sia un minimo di quota. E la cosa interessante era che questo simbolo del giglio diventa poi anche un simbolo del passaggio dal regno dei vivi al regno dei morti, perché è simile al fiore di loto. E quindi leggendo tutto questo saggio interessantissimo, che è molto più articolato di come io l'ho riassunto adesso, cercando di fare il prima possibile per non annoiare naturalmente, leggendo tutto questo saggio a un certo punto ho visualizzato un giglio tigrato in particolare che ha fatto parte della mia vita per tanti anni e che veniva coltivato proprio da mio zio, una persona che non c'è più, in un luogo che adesso non c'è più, o che comunque c'è ma non è più mio, che era una casetta di legno che avevamo in montagna. E quindi c'è stato questa sorta di cortocircuito tra quello che stavo studiando e la realtà della mia vita e dei miei ricordi, che ha fatto sbocciare questa canzone, che subito appena ho cominciato a scriverla ho trovato che fosse una delle cose più fluide che mi fossero mai uscite come scrittore. Io di solito tendo a essere molto mentale, come dire, a costruire eccessivamente, a lasciar scorrere meno, e qua invece è venuto proprio una cosa che semplicemente scorre e che ho trovato molto diversa da quello che avevo fatto in passato e che mi ha emozionato molto scoprire di me, e che di conseguenza è diventato la canzone che ho voluto al centro del mio nuovo disco.
Essendo tu uno che sa suonare con estrema abilità una marea di strumenti, anche questa volta, come penso quasi sempre in passato, hai fatto tutto da solo. Non hai mai sentito l'esigenza di collaborare con altri? Perché è chiaro che comunque tu suoni benissimo qualunque strumento, però un altro musicista potrebbe comunque portare un'idea, un suono, se vogliamo, o un modo di suonare diverso.
Sì, 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 questa è una cosa su cui ho ragionato più volte e alla fine mi sono sempre risolto, forse più per pigrizia che altro, a decidere di incidere io le parti degli strumenti che so suonare, insomma. Un po' per pigrizia, ma forse anche perché è la parte divertente del mio lavoro, studiare come realizzare le parti, decidere che impronta dare ai brani e poi utilizzare gli strumenti per dargli proprio quel colore che ho in mente, è forse la parte che davvero mi diverte di più. Quindi non so, un po' sono pigro, nel senso che non ho voglia di mettermi a telefonare, a cercare, eccetera, anche se so che ci sono tranquillamente tanti amici che sarebbero pronti a venire a incidere per me senza chiederglielo due volte, e un po' è anche perché invece ho proprio voglia io di approfittare di questo momento di creatività per dare sfogo anche a questa velleità di polistrumentista che altrimenti dal vivo, essendo raro riuscire a portare sul palco una band di più elementi, si consuma poi nell'essere da solo voce e chitarra.
Ben inteso, se io fossi nei tuoi panni e avessi il tuo talento, le tue capacità, quasi sicuramente mi comporterei esattamente come te. Dunque, ho visto che l'album è stato registrato in un arco di tempo abbastanza lungo, tutto sommato. E troppi impegni, e tu lavori anche nel campo del teatro, mi pare, perlomeno l'hai fatto in passato, oppure hai voluto prenderti tutto il tempo che ci voleva, fare le cose con calma, senza fretta?
Entrambe queste ragioni. Io ho iniziato in realtà a registrare il disco appunto nel settembre-ottobre del 2023, senza avere un'idea precisa di cosa avrei fatto. In realtà la mia idea all'inizio era registrare una sorta di provini, fare una sorta di pre-produzione, per poi ritirarmi in montagna, cioè lavorare su delle idee, poi andare e fare le incisioni definitive, portando tutto il mio home studio in montagna, come avevo fatto d'altronde precedentemente con il disco di cover di Leonard Cohen. E alla fine invece, man mano che procedevo, mi rendevo conto che quello che stavo facendo era anche migliore tecnicamente di quello che avevo realizzato in precedenza, anche perché nel frattempo avevo cambiato alcuni materiali, avevo cambiato il luogo in cui incidevo e avevo per la prima volta un ambiente effettivamente insonorizzato in cui lavorare, e questo si rifletteva tantissimo sui suoni che riuscivo a incidere, e di conseguenza ho pensato che valesse la pena utilizzare al massimo questa possibilità, lavorando anche al massimo sul tempo frammentato che riuscivo ad avere a disposizione, e ho deciso dunque di lavorare in questo modo, insomma quando avevo tempo fare incisioni, e alla fine infatti sono riuscito a ultimare le incisioni nell'agosto di quest'anno passato per fare poi uscire il disco a novembre.
Il fatto che tu sappia, ripeto ancora una volta, suonare abilmente molti strumenti ti ha dato anche la possibilità di lavorare molto sugli arrangiamenti e renderli molto vari, perché effettivamente è difficile trovare in due canzoni gli stessi esatti strumenti, o comunque se ci sono, sono impiegati in maniera differente. Quello che non mi aspettavo è quella chitarra elettrica distorta, che addirittura in Carta Minerva crea un'atmosfera di poco inquietante, secondo me, in una canzone che poi tu dici in qualche maniera dedicata a Antonio Gramsci.
Sì, era sua l'immagine che avevo in mente quando scrivevo quella canzone, una canzone in cui c'è un uomo che legge e scrive nel buio, e per me quando scrivevo quella canzone aveva il volto di Gramsci, naturalmente perché lui, il grande corpus dei suoi quaderni si è arrivato dal carcere proprio,
certo.
Ed era il buio sia della sua vita ma anche dell'epoca fascista in cui si trovava suo malgrado a vivere. che comunque ha affrontato sempre a testa alta e senza cercare mai di nascondere né se stesso né le sue idee, e portandole avanti anche nel momento appunto peggiore, nel momento più buio. E ti devo dire che in Carta Minerva in realtà la chitarra che si sente è una chitarra classica ma silent, cioè senza la cassa armonica, quindi che esce solo col suono elettrico, però è una chitarra con corda in nylon che ho comprato da un liutaio qui di Parma, che utilizzandola, effettata eccetera, mi ha dato la possibilità di utilizzare la mia tecnica di chitarrista, che poi principalmente è una tecnica classicheggiante, anche se io non ho mai di fatto eseguito in pubblico un repertorio classico, però la tecnica che ho preso da ragazzo era quella e quindi ho potuto utilizzarla su uno strumento che però aveva questo suono distorto e che funzionava molto bene con quel suono distorto. E quando l'ho scritta questa canzone non avevo in mente quella cosa, ma nel momento in cui la registravo ho detto: questa deve ispirarsi a Nick Cave come tipo di atmosfera. Sì. E alla fine è uscita molto simile, quantomeno, a come me la immaginavo, ecco.
La Carta Minerva va bene per prendere appunti nel nostro Ateneo, che è un porto di mare e la gente cammina tra i banchi di questo Pireo. Le statue neoclassiche lungo gli androni sorridono altere ai dottori, le braccia ammozzate che aspettano ancora la calce a lenirne i dolori. La penna alla punta di zolfo si scalda scrivendo tra i plichi archiviati i classici autografi, tanti incunaboli codici scritti dai frati, miniati dai santi nascosti nel fondo più buio di sale incupite, da tende in velluto pesante gonfiate di polvere e luci abortite. La carta carbone è rimasta tra i fogli che nessuno ha più controllato. I bibliotecari da tempo hanno lasciato il bancone e nessuno è tornato. Tra i banchi dell'aula centrale c'è gente che affila coltelli di legno. Nelle ore di greco e diritto civile son leggeri e non lasciano il segno. La sala più buia è una fabbrica vuota, a un tavolo un uomo è seduto, è pallido e le albe che ha visto le ha viste soltanto da dietro al velluto. Conosce la storia e non cerca risposte tra i libri che legge nel buio. Quegli occhi non vedono troppo vicino, ma a volte hanno visto il futuro. La sera le porte son chiuse e rimangono le carte dei pranzi frugali nel chiostro che nutrono i vecchi studiosi, i bidelli, gli imberbi scolari. Le luci son spente ma all'ultimo piano rimane un brillio tremolante. La gente che passa non alza lo sguardo eppure è una luce assordante.
Giglio Tigrato, di cui abbiamo già parlato, tu la definisci vagamente celtica, io la trovo una ballata molto tra il folk e il rinascimentale. Dal punto di vista musicale è un pezzo bellissimo.
Grazie. È forse una delle canzoni con un'idea melodica più forte di quanto mi capiti di solito. Io di solito mi trovo molto a ragionare sugli aspetti armonici delle canzoni, a capire come gestire certi passaggi di atmosfera, e raramente ragiono proprio sulle melodie. Quello che ti dicevo prima è una canzone che raramente ne ho scritte di simili in passato, e che di conseguenza sì, anche sentire questo andamento melodico che ha un suo respiro mi ha emozionato subito, insomma, non perché io pensi che sia una canzone stratosferica, ma nel senso che stavo scoprendo qualcosa di nuovo di quello che io sapevo fare. Era una cosa che non mi era mai successo in maniera così fluente, quindi sì, sono contento che musicalmente ti piaccia, ti ringrazio del complimento.
Cavola è un'altra bellissima ballata folk, secondo me. Tu sei, come Guccini, uno che è cresciuto anche con la musica popolare, con i canti sociali, con canti degli anarchici, quindi hai anche tu nel tuo DNA quel tipo di suono e quel tipo di atmosfere. Una bellissima canzone sull'isolamento e sulla solitudine, in cui tu in qualche modo hai preso spunto anche da una delle più belle canzoni che probabilmente siano state scritte nel Novecento, ovvero Fairy Tale of New York dei Pogues, composta, come sappiamo, da Shay McGowan, che, come tu riveli nelle note di copertina, era proprio scomparso in quel periodo, cioè mentre tu stavi componendo la tua canzone, che in comune con quella dei Pogues ha il fatto che è ambientata a Natale, ma in un Natale molto triste. E del resto la Carola è la tipica ballata di origine medievale che è di carattere sacro, ma si occupa specificatamente della natività e del Natale.
Sì, tra l'altro Carola deve il suo nome al fatto che è stata istituita secondo la tradizione proprio da Carlo Magno, quindi Carolus e la Carola. Infatti in inglese poi Carol è il canto di Natale, insomma. E sì, in realtà quando scrissi la canzone non avevo in mente di fare, come dire, un Fairy Tale of New York parmigiano, perché io sono di Parma. Però avevo in mente di fare una canzone di Natale triste, perché erano i giorni di Natale e era un momento in cui sì, mi sentivo un po' solo, un po' isolato, non depresso, grazie al cielo. Ero semplicemente un po' giù di morale, mi è venuto da scrivere questa canzone e quando ho realizzato il suo video, questa è una canzone che è uscita un anno fa la prima volta, quindi molto prima del disco, come video su YouTube, e proprio in quei giorni di un anno fa era morto Shay McGowan. E quando venne a mancare Shay McGowan, a parte che mi accorsi di conoscerlo molto meglio di quello che credevo come autore di canzoni, nel senso che nel momento in cui è venuto a mancare mi sono venute in mente 20, 30, 40 canzoni sue che io conoscevo, che io avevo cantato, che io avevo amato. Non pensavo che avesse avuto un ruolo così importante nei miei ascolti, per quanto mi fosse sempre piaciuto. Ero anche andato a Dublino con i miei amici del gruppo folk Me Peck e Barba a sentire un suo concerto nel lontano 2009, e quindi il fatto che lui fosse venuto a mancare in quei giorni mentre io stavo facendo uscire una mia canzone di Natale triste, ho detto cavolo, questa qua per me diventa la mia canzone per Shay McGowan. Ma non ha avuto un impatto diretto se non di influenza culturale, cioè che una canzone di Natale può essere anche parole tristi ma su una melodia natalizia.
Però fa specie trovare una canzone d'amore che si intitola Trincea.
Certo.
Voglio dire, un titolo che non si aspetterebbe mai per una canzone d'amore, bellissimo oltretutto, ma che poi tu spieghi molto bene comunque nelle note di copertina e che adesso magari riveli anche a chi ci sta ascoltando.
Certo, questa è una canzone che ogni tanto mi è successa questa cosa nella vita, non tantissime volte, ma ne ricordo almeno altre due. È una canzone che ho sognato proprio, e ho sognato tipo i primi due versi, sicuramente il primo verso, con la melodia che poi è diventata la melodia effettiva della canzone. E questo verso era: voglio una vita che sa di trincea. E io mi sono svegliato dal sogno con in testa quella musica e quelle parole e non sono più riuscito a dormire, ho dovuto scrivere tutta la canzone prima di riaddormentarmi. E io non so nemmeno cosa voglia dire, perché poi non è vero che io voglia una vita che sa di trincea. Forse in realtà quello che avevo in mente in quel sogno un po' confuso era il fatto che stiamo vivendo in un tempo in cui purtroppo la trincea è tornata a essere qualcosa di usuale, di normale, non nel senso fisico, quantomeno non per noi che siamo ancora in un posto che dalla guerra non è stato toccato, ma attorno a noi, in posti più e meno vicini, in certi luoghi la guerra non ha mai smesso di esistere e di essere una costante. E in Europa è tornata prepotentemente sulla scena ormai da un paio d'anni, in Medio Oriente non ne parliamo, e quindi insomma è qualcosa che è presente nella nostra narrazione della modernità. E quindi scrivere una canzone che ha preso la via dell'essere una canzone d'amore, che però pensa alla trincea, è stato forse il mio modo di elaborare questa tragedia storica che stiamo vivendo, di un mondo che ripiomba nelle logiche di guerra, perché per quanto noi ne siamo al di fuori, siamo invece pienamente all'interno delle logiche di questa guerra. Non siamo armati col fucile, ma abbiamo tutto il resto dell'armamentario invece pronto in azione, quello di propaganda, quello di convincimento, quello di, insomma, tutto quello che fa parte della guerra e non uccide direttamente, quindi compresi gli interessi economici naturalmente. E però di metterlo in correlazione con quello che è un fatto privato, e quindi con l'idea dell'amore, con l'idea che alla fine l'amore è fatto di conflitti, ma alla fine per avere veramente l'amore nella propria vita, quello che l'istinto stesso ci spinge a fare è quello di superare i conflitti e di trovare qualcosa su cui invece riuscire a costruire. E credo che sia stato quello che mi ha spinto a trasformare una canzone che diceva voglio una vita che sia di trincea, che poi io non la voglio una vita che sia di trincea in realtà, assolutamente, io sono un pacifista molto convinto, credo che sia stato quello che mi ha spinto a trasformare una canzone di trincea in una canzone d'amore.
Ci sono due canzoni del disco che possiamo tranquillamente definire di carattere politico, magari in senso lato, ed è comunque merce rara per i cantautori di questi tempi. Sono poi quelle che chiudono il disco e si intitolano rispettivamente Giulia e 10 e 25. 10 e 25 è una canzone per la quale ti ringrazio di cuore, perché tratta di un evento davvero tragico che io ho vissuto non direttamente, però quando purtroppo si è verificato ero già sufficientemente adulto, diciamo consapevole, da comprendere immediatamente quanto tremenda, terribile, indescrivibile sia stata la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. E credo che prima di te non ci sia stato, almeno a mia memoria, nessun altro cantautore che abbia mai scritto una canzone su un fatto così tragico, non solo per il nostro paese, ma anche per la nostra democrazia.
No, sono io che ringrazio te per questo enorme complimento che mi fai. In realtà so che il nostro comune amico Alessio Lega ha una composizione in merito che mi ha fatto sentire, ma che non ha ancora inciso. Quindi per fortuna non sono l'unico, ma non è un tema facile da esplorare in canzone. E quello che mi spinge a farlo, in realtà con così tanti anni di distanza, da non ero nemmeno nato, sono nato 2 anni dopo, sono nato nel 1982. Però quello che mi spinge a cantarne ora è che alla fine, dopo processi, inchieste parlamentari, commissioni d'inchiesta, eccetera, quello che noi ancora oggi non sappiamo è chi sono stati i mandanti di quella strage. Il quadro è abbastanza chiaro, ma non abbiamo dei nomi, e soprattutto, a parte Fioravanti e la Mambro in galera, non c'è stato nessuno. E questo è una ferita al cuore di quella che noi ci ostiniamo a chiamare una democrazia, ma che ha certi, come dire, non metto in dubbio che l'ordinamento italiano sia democratico, però ha avuto certi momenti e certi aspetti in cui questa democrazia è stata ampiamente scavalcata da parte di forze interne allo Stato stesso. La strategia della tensione è stato questo, insomma, e quindi ancora oggi cantarne per me ha un senso ed è anche un dovere. Nel momento in cui io lo sento come qualcosa di sensato, è mio dovere portare avanti una canzone che parli di questo.
Ogni stazione che ho attraversato, con il violino buttato in spalla, lascia un ricordo tutto privato, come d'un battito di farfalla. Vista un istante volata via, sale d'aspetto che impolverate restano chiuse alla ferrovia. Da quando le hanno privatizzate, ogni binario per ogni attesa mi lascia fermo, col naso in su, a quella scritta là in alto appesa, che porta dove vorresti tu. Ogni orologio per ogni binario corre veloce, segna i minuti, tutte le corse son fuori orario, non c'è più posto per stare seduti. Ogni valigia racchiude un cuore che il viaggiatore tiene nascosto, racchiude un cuore che può scoppiare nell'aria torrida del 2 d'agosto. Quell'orologio in centro a Bologna da 40 anni segna quell'ora, un muto monito di vergogna a chi non ha colpe da dare ancora. Tra gli operai che andavano in ferie, la luce abbagliante dell'esplosivo, corpi straziati tra le macerie, c'è chi rimane sepolto vivo, c'è chi scompare e non lascia traccia, le braccia portate lontano dai treni. C'è un assassino ma è senza faccia, c'è un assassino ma è senza freni. Se Fioravanti e Francesca Mambro negano ancora d'essere coinvolti, la commissione ha sgombrato il campo, gli altri colpevoli ormai sono morti. Se la giustizia ha un esecutore, ancora il mandante resta nascosto. Sono gli strateghi della tensione, sono gli impuniti del 2 d'agosto. Passano i treni non più di stato, le stragi restano e nel calore di quell'agosto indimenticato che di Bologna ha straziato il cuore, lavato il sangue da quei binari, resta invisibile il filo nero che lega lo Stato coi suoi sicari, che chiama i suoi crimini col nome mistero.
L'Italia, tu sai, è il paese dei misteri, Ustica, Calvi, tanto per citarne un paio, ma ce ne sono molti altri che sono ancora…
In quegli anni sono tantissimi. Sì.
Esatto, sono ancora da svelare e probabilmente non verranno mai svelati. E questo in un certo senso si può collegare anche a Giulia, una canzone in cui tu parli di tua nonna. Questa è una canzone interessante perché c'è una certa dicotomia tra il fatto che Giuliana, il vero nome in realtà di tua nonna, per la prima volta potesse votare come donna nel nostro paese e allo stesso tempo dovesse fare la vedetta, perché nel caso in cui l'unione dei partiti di sinistra, quello comunista e quello socialista, avesse vinto le elezioni del 1946, ci sarebbe stata la possibilità di un colpo di Stato. Noi ne abbiamo attraversate tante situazioni di questo genere e la gente non se le ricorda o non le ha mai saputi, il Piano Solo per esempio, Gladio e così via, ma trovo che questa tua canzone esprima veramente una clamorosa dicotomia in cui alla ritrovata democrazia e al suo ampliamento, perché veniva appunto concesso per la prima volta il voto alle donne, si contrappone la possibilità che la democrazia venga meno o addirittura si estingua nel caso si verifichi un determinato evento.
Eh sì, è che era una dicotomia che secondo me rispecchiava anche molto la vita, quantomeno di mia nonna, a parte che rispecchia la vita dell'Italia stessa. Beh, allora, mia nonna aveva il papà carabiniere e veniva da una famiglia che era democristiana in tutto e per tutto. Lei era una cristiana molto convinta, non bigotta, questo assolutamente ci credeva sinceramente e non ha mai pensato che il fatto che lei ci credesse dovesse limitare le possibilità di altri di esprimere invece quello che credevano loro, che fosse religioso o politico. Ma in quell'occasione, quando aveva appena 20 anni, ci furono le prime elezioni della Repubblica Italiana, mia nonna si trovò a ricevere da parte di suo padre, il maresciallo dei carabinieri, e il padre, quindi autorità indiscutibile, ricevette il compito di stare sul campanile della chiesa con la radio accesa e aspettare di scoprire quali sarebbero stati i risultati delle elezioni. Quindi se vincevano appunto i rossi, che tra l'altro erano riuniti sotto l'effigie di Garibaldi, questi socialisti e comunisti assieme nel Fronte Popolare, lei doveva suonare le campane e c'erano già pronti, come dire, ex partigiani cattolici, carabinieri, insomma chissà che altri uomini armati erano pronti a scendere in piazza per delegittimare il governo appena eletto. E io per un lungo periodo mi sono chiesto se questo racconto di mia nonna fosse vero, fosse un ricordo falsato o fosse anche solo un'innocua invenzione. Poi ho sentito altri invece raccontare cose simili e quindi credo che sia successo davvero, e che però non mi stupisce, nel senso che sapendo qual era la storia di quel periodo, quanto sia fosse stato difficile unificare questa Italia dopo il fascismo, quanto effettivamente il terrore, non tanto del comunismo, certo il comunismo in sé già spaventava, ma anche l'idea di finire sotto la cappa di questa Russia che faceva tanto paura, di un mondo talmente diverso che non sapevi nemmeno che cosa c'era di là di questa cortina di ferro, ecco, tutto questo abbia fatto sì che anche alcune persone in buona fede avessero pensato che non si poteva dare una legittimazione politica ufficiale a quella parte.
Hai citato Garibaldi e così finiamo parlando proprio della canzone che apre il disco, che è Lettera a Staten Island, in cui tu immagini appunto che Giuseppe Garibaldi scriva una lettera a Antonio Meucci, che taluni considerano l'inventore del telefono. E dicevo, ha immaginato che, poiché Garibaldi quando viveva a New York aveva conosciuto molto bene Meucci e aveva anche lavorato nella sua fabbrica di candele, mentre Garibaldi si trovava a Caprera in un momento di solitudine, scrive questa lettera al suo vecchio amico e si racconta, è quasi una sorta di confessione.
Sì, ho immaginato da questo episodio poco conosciuto della vita di Garibaldi, ho immaginato che lui scrivesse questa lettera a Meucci, immaginando, che poi non so neanche se sia mai stata vera questa cosa, ma immaginando che fosse l'unica persona che si era affezionata all'uomo Garibaldi e non al mito dell'eroe dei due mondi, insomma. È una canzone che ho scritto veramente molto tempo fa, ma come quella di mia nonna, le ho scritte a pochissima distanza l'una dall'altra, ricordo, in quella stessa estate del 2007. E questa è stata una canzone con cui mi sono classificato ai primi concorsi di livello nazionale a cui ho partecipato come cantautore, eppure non l'avevo mai incisa in un disco ufficiale. E siccome però, avendo questo disco, questo filo rosso del conflitto, della guerra, molto presente, molto forte, credo che una canzone dedicata appunto alla figura di Garibaldi ci stesse dentro proprio a pennello, e quindi ci mettiamo dentro il Risorgimento, la Resistenza, Gramsci, e tutto prendeva un suo senso. Quindi finalmente ho avuto l'occasione per inserire anche questa canzone in un disco che avesse un discorso che le era congeniale, insomma.
La tua passione per l'ebraismo ne emerge ancora di più, a parte Giglio Tigrato, di cui abbiamo già detto, nella tua traduzione di un brano che appartiene alla cultura ebraica. In italiano il suo titolo suona come Sera di Rose, ma quello in lingua originale meglio se lo dici tu.
Sì, certo, che comunque è Erev Shel Shoshanim, che non è così impronunciabile. Torniamo alla parola che aveva messo in moto la composizione di Giglio Tigrato, Shoshan. Quello è un testo israeliano del 1957, se non vado errato, che si rifà al Cantico dei Cantici e utilizza Shoshanim nel senso evidente di rose. Io come rose ho tradotto quella canzone. E cosa molto interessante, e di cui mi sono accorto subito quando ho sentito quella canzone, è che alla base della bellissima ballata degli Impiccati, composta da Fabrizio De André, c'era proprio l'idea melodica di questa canzone qua. Se sentite l'inizio di entrambe le canzoni, si assomigliano tantissimo. Era una cosa che io non sapevo, ma dopo ho scoperto che questa canzone all'epoca sua ebbe un enorme successo. La cantarono anche Harry Belafonte, Miriam Makeba, insomma, alcuni tra i maggiori cantanti mondiali dell'epoca. Quindi non mi stupisce che poi sia arrivata anche a Fabrizio De André e che ne abbia poi tratto uno spunto musicale per sviluppare qualcosa di completamente diverso, che è un argomento completamente diverso, perché questa è una semplice canzone d'amore in cui l'atmosfera è più o meno la stessa che c'è nel Cantico dei Cantici e che usa le stesse parole chiave del Cantico dei Cantici.
Allora, per chiudere, ricorda la casa editrice del tuo libro, il titolo e tutto il resto, e poi dove trovarti in rete.
Certo, beh, il libro è E l'eco si è smorzato appena, ascoltare Francesco Guccini. È uscito per la casa editrice Il Foglio di Gordiano Lupi, che è la mia casa editrice da diverso tempo, per cui sono usciti anche alcuni libri di poesie e il saggio sul laureato di cui parlavi tu in apertura. Sì. Io invece in rete sono un po' dappertutto. Vi segnalo naturalmente il mio sito, che è roccorosignoli.com. Mi trovate su Facebook, nome e cognome, Rocco Rosignoli. C'è sia la mia pagina di artista che il profilo personale. E poi sì, sono anche su Instagram, ma posto soprattutto foto di me che faccio box ultimamente.
Ti mancava anche questa. Rocco, è stato un grandissimo piacere ritrovarti, è stata una lunga ma piacevolissima chiacchierata. Ti ringrazio per la tua partecipazione, ti ringrazio per avermi fatto avere il libro e il tuo ultimo disco.
Grazie a te Massimo, veramente è un grande piacere, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie, a presto allora, a risentirci e arrivederci, ciao.
Ciao Massimo, grazie, ciao.
Quando all'appello di Garibaldi, tutti i suoi figli baldi, daremo uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina, daremo uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina.
Ricordi, vibrava il tuo cuore di lievi lamelle di rame, ci avviliva la fame, mio piccolo amico, tua moglie dormiva ad un sonno reumatico, e il genio tuo era la serpe nel fieno, tra l'ago e il pagliaio, tra il fuso e l'arcolaio, che ignora la fiamma del suo focolaio, un veleno. Odiavo la Francia e quel suo male francese che adesso al Garrese mi prende. Cavalco su una portantina la mia carabina, esplode i suoi colpi da dietro le tende. La gloria di tante sconfitte riposa il mio cuore, lontano dai giorni oltre mare, dai tempi di mare all'intorno e di cera. Ho rimpianto d'averti lontano, fallito il tuo piano, rubato il tuo genio, svuotato d'acceso entusiasmo. E da vecchi i fantasmi ci attaccano entrambi. Le donne perdute riaccendono in cuore un infame languore, e il chinino concilia il mio sonno di vecchio. Odiavo i reami e adesso li ignoro. Ce l'avevo col re e con l'imperatore, col duca, col giovin signore, col papa e col suo temporale potere. E il mio lui l'ha visto, i miei fulmini e i tuoni e le grandini espulse da gravi fusioni di piombo che oppongo al potere divino. Ma adesso confonde il chinino i miei misti ricordi di vecchio. Chi nasce per viver la guerra non può poi sperare di viver d'amore. Quel dolce lavoro di quando intagliavo al tuo fianco candele di cera nel mondo più nuovo, nella nuova era, non era di certo il destino per me. Ma poi a Caprera ho rimpianto d'averti lontano. Antonio Meucci, lo so, non confondi l'amico Giuseppe con l'eroe dei due mondi. Antonio Meucci, lo so, non confondi l'amico Giuseppe con l'eroe dei due mondi.
Lettera a Staten Island, la canzone dedicata a Garibaldi, è l'ultimo brano estratto da Giglio Tigrato di Rocco Rosignoli, che è stato l'ospite della puntata numero 14 della quarta stagione di Folk Beat. Pensavo di riuscire a proporvi tutte le tracce di questo disco, ma per ovvi motivi di tempo ne manca una all'appello, che potrete magari ascoltare in una prossima puntata dedicata soltanto alla musica e dunque senza interviste. La prossima settimana però sarà con noi Marco Grompi, che è stato collaboratore di questa emittente ma è soprattutto un noto giornalista e scrittore a cui si devono monografie e antologie di testi di Bob Dylan, David Crosby, Bob Marley e altri ancora. Marco è da sempre anche leader dei Rastis, gruppo che è partito come cover band di Neil Young e poi diventato un'entità autonoma nel campo del rock americano. Ci racconterà del suo nuovo album realizzato a quattro mani con Michele Fortis e intitolato Winter Flowers. Tutto questo a Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.